cultura che non ti aspetti.
Oggi a K, pipistrelli con gli occhi azzurri, automobilisti che si idratano molto bene e alberi che non sono alberi. Ben ritrovati, sono le 17 in punto, questa è K, io sono Marco Pagani. Prima di cominciare insieme questo percorso di un'ora e mezza che ormai quotidianamente ci ritrova, vi do anche il numero, non ve lo do mai abbastanza spesso, il numero WhatsApp, o non solo WhatsApp, anche SMS, per scriverci e mettervi in contatto direttamente con noi. È lo 079 382 6765. Se ci ascoltate da fuori Svizzera, principalmente direi dall'Italia, dove arriviamo oramai praticamente in tutta la Lombardia, il numero è +41 79 382 6765. Partiamo, dicevo, tra poco con una pagina con il nostro corrispondente da Roma, Francesco Checchino Antonini, che ci racconta di questo albero che non è un albero. Siamo alla stazione Termini, sul piazzale davanti alla stazione, che è grande la bellezza di 4 ettari, piazza dei 500. Su questo piazzale insiste un progetto che per il momento rimane sulla carta, molto contestato e piuttosto oggetto di polemica, che servirebbe a rinfrescare quest'area molto impermeabile, molto poco verde, soprattutto nei momenti come quest'estate, per esempio, in cui le temperature nelle cosiddette isole di calore superano i 40 gradi. Capiremo di più di questo progetto, del perché probabilmente non si farà, e in generale di quanto sia importante in questo momento ragionare su come fare a mitigare un riscaldamento climatico che abbiamo completamente fallito oramai nel ridurre. E i protocolli di Kyoto in questo senso sembrano un'utopia quasi ingenua di qualche decennio fa. Ma comunque cerchiamo di rimanere di buon umore. Alle 5:20 il linguaggio e i pipistrelli sarà il titolo di una conferenza al Parco Ciani, alla Darsena, alle 18, che prende spunto dall'ultimo libro di Andrea Moro, che è un linguista, si intitola Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri, l'universo spiegato con l'alfabeto, uscito per la nave di Teseo. Lo stesso Andrea Moro sarà nostro ospite, ne parleremo proprio con lui prima che si diriga pochi minuti dopo, una mezz'ora dopo, alla Darsena del Parco Ciani proprio per la conferenza. 5:30 il notiziario, fa un po' da spartiacque della puntata di K, come sempre. 5:35 i libri di Nero su Bianco, oggi con Michele Serra che propone un fumetto di Yamada Murasaki, Amore di seconda mano. Poi K in libertà, oggi dedicato all'idratazione degli automobilisti, in un certo senso, più che altro alle bottigliette che buttano dal finestrino quando hanno finito di berle, alcuni automobilisti, ma non così pochi. Alle 18, i 40 anni di Graceland, il capolavoro di Paul Simon, peraltro anche poco prima ascolteremo un brano tratto da questo album così importante che usciva proprio 40 anni fa e che commenteremo con Paola De Angelis, critica musicale, che su questo ha già peraltro scritto e sta anche organizzando e gestendo per la RAI una serie di appuntamenti radiofonici proprio dedicati a questi 40 anni. Per la replica di Senza Vergogna oggi poi sentiremo in chiusura verso le 6:15 Magda Mandelli, ma manca ancora un po', quindi io direi partiamo subito con la musica di K, che come sempre ricordo è curata da Corrado Antonini. Questa è Tinsley Ellis, il titolo è Devil in the Room. It's time to go. I just can't take it no more. It's time to leave. You got bad tricks up your sleeve. Here come the doom. You put the devil in the room. Thank you. In questo primo spazio di K di questa sera, intanto per me è un piacere salutare il nostro ospite che torna a trovarci, Checchino Antonini, che conoscete già per essere anche nostro corrispondente talvolta alla mattina. Checchino, buongiorno e ben ritrovato qui a Rete 2.
Buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Non so se è caldo come qui.
Ma in realtà qui è arrivato già l'autunno, oggi pioveva, le temperature sono scese parecchio, stamattina fuori da casa mia c'erano 16 gradi. Devo dire che non mi lamento al momento di questo cambiamento repentino. Noi dicevamo, parliamo di caldo, tu lo anticipavi già, ci spostiamo a Roma nello specifico, dove un progetto di quelli che riguardano le città del presente ma soprattutto del futuro, cioè un progetto per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, per ridurre il disagio legato a quelle isole di calore, a quei momenti in cui veramente non sai da che parte sbattere la testa per il caldo che ti cuoce. A Roma, dicevo, aveva intrapreso una strada per un progetto che però non sembra stare andando nel verso auspicato da chi l'aveva promosso. Vabbè, io sono stato nel vago perché lascio a te il compito di entrare più nello specifico. Di cosa stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando dell'albero bioclimatico di Termini. Questo è il nome volgare per indicare invece un esperimento di architettura climatica, un prototipo che è stato pensato per creare una zona di comfort climatico capace di abbassare di 10 gradi la temperatura. Il grande tema di oggi è come si progetta una piazza nell'epoca dei 40 gradi, nell'epoca della canicola. E quindi anche l'apparente eternità della città di Roma si confronta con un tema di questo genere. Il teatro è la piazza dei 500, cioè la porta di Roma di fronte alla più grande stazione ferroviaria, che è sia appunto una porta anche narrativa di questa città. Basta pensare che lì c'era la lampada Osram, che era un enorme lampada dove si davano appuntamento tutte le persone, soprattutto i giovani, prima dell'invenzione dei cellulari e dei messaggini. Ne hanno parlato con le loro opere Lattuada, Pasolini, Emilio Lussu e anche Claudio Baglioni. E in realtà però quella piazza è anche un'isola di calore, 4 ettari di spazio pubblico che arrivano a 40 gradi con molta facilità. Appunto, isola di calore purtroppo è uno dei termini che connota questa estate romana.
Albero bioclimatico, tu dicevi, in realtà non è un albero, è qualcosa di un po' diverso.
Si tratta di un cilindro di mattoni e laterizi di argilla, che è un materiale molto poroso, che proprio grazie a questa sua porosità è facilmente impregnato di acqua, può restare costantemente umido e l'acqua, evaporando, sottrae calore all'aria che scorre nel cilindro e che quindi viene convogliata verso il basso. La struttura serve a proteggere questo flusso d'aria, non farlo disperdere, e si basa su un principio antico, anche se è una tecnologia estremamente sofisticata, poi diciamo anche chi l'ha ideata in questo momento, ma il principio del raffrescamento evaporativo è un principio che era già presente nelle cognizioni architettoniche del Mediterraneo e del Medio Oriente già di molto, molto, molto
Le
tempo fa.
famose torri del vento siriane sono quelle architetture antiche che si cerca un po' di capire come fare a inserirle nel contesto delle città occidentali che adesso si confrontano con queste temperature. Che cosa non sta funzionando nella costruzione o nella progettazione di questo impianto che, se non ho capito male, non esiste ancora sulla piazza, è un progetto per il momento?
È ancora meno di un progetto, nel
Ancora
senso che
meno.
non è un progetto definitivo, è un'idea molto forte, molto sviluppata. C'è uno studio tedesco di architetti che hanno lavorato con gli ingegneri bioclimatici e con il master di bioarchitettura dell'Università LUMSA di Roma, è un'università privata ma abbastanza prestigiosa, e però era stato pensato inizialmente per Piazza San Pietro. Voleva essere un simbolo di architettura sostenibile che evocava un edificio che lo stesso Bernini aveva immaginato all'imbocco di Piazza San Pietro, ma che poi non è mai stato realizzato. Non è stato realizzato in Piazza San Pietro, era stato ipotizzato poi in questa piazza dei 500 di fronte alla stazione Termini. Il comune, l'ordine degli architetti, si siamo pronunciati in termini lusinghieri, definendo il progetto altamente innovativo, ma 2 giorni dopo è arrivata una sorta di doccia fredda. Il progetto è stato giudicato troppo costoso, 500.000 euro. Il comune, l'assessorato all'ambiente, ha detto che forse era meglio puntare sul verde vero. Allora, dopo qualche settimana, lo studio, che si chiama Ascook-Zemerich, ha replicato in qualche modo e ha detto: innanzitutto, quel progetto, come l'avete visto, era stato immaginato per Piazza San Pietro ed era stato calibrato in funzione delle visuali che ci sono a Piazza San Pietro, quindi eventualmente va completamente riprogettato. Dopodiché ha detto: non c'è nessuna concorrenza con gli alberi veri, ma il problema è che gli spazi impermeabilizzati richiedono soluzioni diverse, e quello purtroppo è uno spazio completamente impermeabilizzato da un restyling che è in corso da diversi anni. È da molto tempo che i romani non possono, diciamo, usufruire nella sua completezza di questi 4 ettari di spazio pubblico di fronte alla stazione Termini.
E poi in
Probabilmente
generale,
non è stato.
scusami, poi in generale c'è una questione, un dibattito molto attuale che è sul togliere l'asfalto dalle città. Roma da questo punto di vista forse non sta andando proprio in quella direzione. C'è addirittura la CNN che usa Roma come cattivo esempio per la gestione delle isole di calore e come cattivo esempio anche nella politica urbanistica, nel non dare lo spazio che serve oramai, non è più solo una questione di bellezza, che serve lasciare a verde perché il verde è la maniera più economica e più efficace di combattere queste isole. Se Roma non se la cava bene da questo punto di vista, però intorno a Roma, a Centocelle nello specifico, c'è un esperimento che invece tu volevi raccontarci perché va in una direzione diversa.
Sì, diciamo che mentre appunto al centro di Roma ci sono altri progetti che sono falliti, quello di Piazza Risorgimento, che è a fianco a Piazza San Pietro, è sostanzialmente naufragato perché gli alberi piantati sono morti, le installazioni di acqua non sono funzionanti e le panchine di quello spazio sono roventi. E invece a Centocelle è stato inaugurato il 4 agosto, se non ricordo male, il primo rifugio fitobioclimatico della capitale italiana. Provo anche qui a descriverlo. Si tratta di una struttura in acciaio larga quasi 10 metri, e al centro ci sono un ulivo, piante rampicanti come le glicini e le vite americane, che consentono di creare uno spazio dove poter godere dell'ombra e dei nebulizzatori, disponendo anche di spazi per il co-working, per di prese per i computer o per ricaricare i cellulari o semplicemente per mettersi lì a leggere un libro o a chiacchierare. In periferia succede che le persone si radunino ancora a chiacchierare in spazi dove il clima lo permette
permette,
ancora. Quindi,
certo.
esattamente. Quindi questo è un esperimento interessante. È vero, la complessità della città di Roma è una complessità facilmente intuibile. Il problema è che davvero in questo momento le isole di calore a Roma e una serie di abbattimenti di alberi che molti, molti settori della città ritengono indiscriminati, sta mettendo un po' in crisi la vivibilità della città in questa che è, diciamo, ironicamente viene definita l'estate più fresca dei prossimi 30 anni, ma che in realtà sappiamo tutti che è
Eh sì.
stata un'estate terribile.
Il problema dell'abbattimento indiscriminato è un problema che tocca anche le nostre parti, anche se non se ne parla molto. Abbattere un albero secolare e sostituirlo con una pianticella che poi magari, come ricordavi, appassisce perché non ha abbastanza acqua e non viene curata, e magari è semplicemente l'essenza sbagliata in questo momento, in quel luogo, non è una strategia efficace a lungo termine, ben poco lungimirante. Chechino, grazie per averci parlato di questo progetto. Vediamo che fine farà, dove andrà a finire Piazza dei 500, cosa diventerà. Magari ci risentiamo tra qualche tempo e ci aggiorniamo. Intanto, grazie.
Sicuramente, buon ascolto e buon pomeriggio a tutte e a tutti.
We assume our thrones with a haphazard grace. Attached to transitions from disgrace to any place, regal until the destination arrives, riding by the side of a man old enough to be my father, loving me like a child, a shameful secret. A new shirt, while his wife's heart drapes the bottles he kisses to forget her face, to forget his children, his other love. Promise of a future killed by the past, a taxi queen, riding the distance of distilled delusion, lighting a worn road in the mind where he drives sorrows older than the promises he could never ever keep. I'm a new day rising, his hand on my thighs, his eyes inside mine, looking into a home that I could be. When I feel like home to him, I feel like I could be home to myself.
Tutu Pouané con Ellis dall'album Wrapped in Rhythm della cantante jazz sudafricana. Adesso l'appuntamento con gli Anacardi. Gli ingredienti di una conferenza che inizia tra poco al Parco Ciani di Lugano, alla Darsena, alle 18, sono, potremmo dire scherzando, un poeta latino vissuto 2000 anni fa, un pipistrello e dagli occhi azzurri, peraltro, e l'intelligenza artificiale. Di cosa sto parlando? Torniamo seri. Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri, l'universo spiegato con l'alfabeto, è il titolo dell'ultimo libro uscito per la nave di Teseo, firmato da Andrea Moro, accademico dei Lincei e professore di linguistica alla Normale di Pisa, che sarà questa sera, proprio tra poco, al Parco Ciani di Lugano, e che nel frattempo è con noi al telefono per darci qualche anticipazione su questo incontro. Buonasera professore, ben trovato.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Insieme a lei stasera ci sarà anche Lorenzo Tomasin, professore di linguistica italiana e di filologia romanza. Discuterete di lingua, pensiero, linguaggio degli animali e lingue impossibili. Proveremo in questi pochi minuti a toccare tutti questi argomenti. Io partirei però dal titolo della conferenza di stasera.
Sì.
Perché accostare pipistrelli e linguistica?
Dunque, mi serviva. Allora, sembra un po' una pazzia. In realtà il problema è questo. Avevo bisogno di una metafora per far capire e dare credibilità a un'ipotesi che si è affacciata nel mondo della linguistica da un po' di anni. E il linguaggio, sappiamo, è una specie di continente, di universo, ma c'è una cosa particolare del linguaggio umano che lo distingue da tutti gli altri. Cioè, noi possiamo, mettendo insieme le parole, costruire frasi potenzialmente infinite. Infatti nessuno conosce la frase più lunga di tutte, è un po' come per i numeri, nessuno conosce il numero più grande di tutti. Allora la domanda è questa: ma com'è nata questa capacità negli esseri umani? Si è manifestata all'improvviso o è arrivata pian piano? Beh, l'ipotesi che l'infinito arrivi a pezzi fa un po' ridere. Non è che l'infinito arriva prima fino al 45, poi fino al 128, tutto in blocco. Però siccome contemporaneamente si pensa che il linguaggio sia qualcosa di biologicamente determinato, ecco che mi è arrivato il pipistrello nello studio. Perché? Perché i pipistrelli sono fondamentalmente, lo sappiamo tutti, dei topi con le ali. Addirittura nel mio dialetto, che è un dialetto lombardo, si chiamano rataula, che vuol dire proprio topi che volano. Però la scoperta che è stata fatta dai biologi molecolari è che tra il pipistrello e il topo non esistono, per così dire, pipistrelli intermedi. Cioè il pipistrello o ha le ali ed è un pipistrello, o non le ha ed è un topo. E tutto questo è dovuto a un solo gene, un gene che se si accende o si spegne genera tutta l'ala completa. Ecco che avevo la metafora ideale: come l'infinito arriva tutto insieme e non arriva pezzo a pezzo, così le ali dei pipistrelli sono arrivate tutte insieme. E quindi un pezzo del mio animale fantastico alla Harry Potter ce l'avevo lì. E poi arrivano gli occhi azzurri.
Aggiungiamo allora a questa insalata, sì, di ingredienti che tra poco racconterete alle, sì, 18 a Lugano, anche il poeta di 2000 anni fa, perché parliamo di Lucrezio. Cosa c'è nel suo pensiero, nel suo modo di scrivere, che entrerà anche nella discussione di stasera?
Dunque, Lucrezio è una specie anche lui di universo. Io dico sempre che Lucrezio è come Dante senza Cristo, cioè l'Alderum Natura è un poema che descrive tutto quello che esiste. E Lucrezio c'entra perché Lucrezio, tra le tantissime cose di cui ha intuizione netta, ha capito che la realtà nasce dalla permutazione di elementi semplici. Pensate, è esattamente quello che hanno capito gli scienziati e le scienziate alla fine dell'Ottocento, quando è nata la fisica contemporanea, la tavola periodica degli elementi. Ecco, Lucrezio capisce che tutta la realtà nasce dalla permutazione di elementi semplici. Sì, ma come fare a farlo capire a una persona del primo secolo avanti Cristo? Perché per noi oggi è facile, andiamo a Ginevra, poi col pullman andiamo al CERN e scopriamo come si spezza l'atomo. Allora lui ha questa intuizione geniale. Dice: gli atomi stanno all'universo come le parole e le lettere stanno al linguaggio, cioè l'alfabeto diventa un modellino atomico per far capire come funziona la realtà. E questo è non solo una metafora assoluta, ma che ha anche delle conseguenze strepitose. Ne dico forse una. Mm-hmm. A un certo punto Lucrezio dice: Sì, ma dovete tener conto che le proprietà delle cose che vediamo non sono le proprietà dei mattoncini. Una cosa è il mattoncino, una cosa è l'oggetto che compone. Allora, per dirlo, dice così. Ma voi non crederete mica che quando una persona ride è fatta di atomi che ridono? Oppure dice, non crederete mica che un oggetto bianco è fatto di atomi bianchi? E qui è la seconda enorme intuizione che i filosofi contemporanei chiameranno emergentismo, cioè che le proprietà delle cose nascono anche senza che gli elementi primitivi le posseggano.
Potremmo parlare anche, anzi sarebbe interessantissimo parlare anche di intelligenza artificiale, di lingue impossibili. Sì. Abbiamo veramente un paio di minuti. Le chiedo intanto cosa sono le lingue impossibili, perché questa è veramente una domanda curiosa, e come facciamo a sapere se una lingua è impossibile se nessuno l'ha mai parlata, visto che questo è anche uno dei temi.
Giusto, meno male, perché questa domanda mi prepara la risposta in modo facile. Io ho proprio all'origine del mio mestiere avuto l'idea di costruire lingue impossibili, e le lingue impossibili sono delle grammatiche complete con tutte le loro regole, perfettamente immaginabili, che potremmo far parlare da un marziano, ma che se un essere umano parla, il circuito del cervello, che di solito si attiva per il linguaggio, le rifiuta e le fa controllare da un'altra parte del cervello. Ecco, questa è una lingua impossibile. E sa perché sono fondamentali? Perché noi, quando eravamo bambini esposti a una grammatica, non abbiamo dovuto fare tutti i calcoli del mondo. Quelle impossibili le abbiamo scartate. E qui arriva la sua domanda. Le macchine moderne, ChatGPT per intenderci, non hanno lingue impossibili. Quindi hanno bisogno di una quantità enorme di tempo e di dati per simulare le grammatiche umane. Ecco.
È molto interessante. Noi peraltro le segnalo così en passant che con Andrea Fazioli, collega, amico e scrittore ticinese di Gialli, abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Un attimino, dedicata proprio alla lingua italiana, e già la prenoto, professore, perché con lei sono sicuro che ci divertiremo e avremo anche molto su cui riflettere.
Faremo intanto una trasmissione impossibile.
Molto volentieri. Intanto la ringrazio, ricordo ancora l'appuntamento tra poco al Parco Ciani a Lugano alle 18 con la conferenza che la vedrà protagonista insieme a Lorenzo Tomasin. Professore Andrea Moro, grazie mille per essere stato con noi e buona serata, buona conferenza.
Grazie e a presto allora. A risentirci.
Mulher que abraça a outra e puxa pra cima que toca. el temps corre per la ciutat buscant colors determinats, però el verb no hi és, ni tres semàfors enllà. Farem un foc, cremarem records, menys les cadires, començarem de nou. Veurem la mort passar pels carrers, petonejant-se pel Raval. I puja amb mi, t'estic a esperar, com el rossinyol després de la tempesta. Abans era jove i fràgil i no creia el que sentia. Tu em vas dir sigues autèntica, però encara no havia llegit Sèneca. L'amor que tinc no és intangible, és un embriac, és pura companyia. Les meves cançons sempre han parlat de tu, del teu balcó sembrat de poesia. I vine amb mi, no puc esperar, i anem de bracet per Ciutat Vella. Pintarem els colors que hi falten, el nostre paisatge, i anirem junts en bicicleta i buscarem aquella llibreta. Farem un foc, cremarem records, menys les cadires, començarem de nou. Veurem l'amor passa pels carrers, petonejant-se pel Raval. I puja amb mi, t'estic esperant, com el rossinyol després de la tempesta.
Pascal Comelade e Yvette Nadal con Faremo un foc, un brano in lingua catalana. Poi non so a voi, ma a me la lingua catalana, quando la si ascolta, dà sempre un'impressione di familiarità, qualcosa che ricorda anche i nostri dialetti, il nostro modo di parlare. Beh, Faremo un foc alla fine è quasi perfettamente sovrapponibile a qualcosa di più vicino, forse anche più amichevole rispetto allo spagnolo, così, ma è un ascolto ovviamente molto soggettivo. Magari ditemi se anche per voi è così. Il numero lo sapete per scriverci dei messaggi, è 079 382 6765. Siamo arrivati all'appuntamento con i libri di Nero su Bianco, che sapete che fino alla fine di agosto, fino alla fine di questa settimana, ci accompagnano giorno per giorno con le firme di Nero su Bianco, che ci raccontano cosa per loro valga la pena leggere, rileggere, sfogliare, incontrare, magari scoprire, come nel caso di oggi, perché Michele Serra ci propone un fumetto, non un libro, di Yamada Murasaki. Il titolo è Amore di seconda mano. Sentiamo.
Yamada Murasaki spesso diceva: io racconto la vita quotidiana perché semplicemente è tutto quello che ho intorno. E certo, è una spiegazione semplicissima e perfettamente plausibile, però raccontare storie di vita reale, o almeno realista, a fumetti, quando ha iniziato a farlo Yamada Murasaki, era roba rivoluzionaria, e soprattutto nel suo caso. E dunque, Amore di seconda mano. Queste storie risalgono a metà degli anni Ottanta, più o meno, quando Yamada Murasaki disegnava su una delle riviste più importanti della storia del manga, che si chiamava Garo. E Garo è stata una delle più importanti, almeno per il fumetto indipendente, quello che per primo ha parlato a un pubblico che non era solo quello dei ragazzini. Amore di seconda mano è il titolo, dice molto. Qui l'amore è di seconda mano perché si parla di amore adultero, ovviamente, e le protagoniste di questi racconti sono donne che vivono relazioni con uomini sposati, quindi la storia più vecchia, più semplice del mondo, forse. Però, come sempre, la differenza la fa il modo. E qui quella vecchia storia è raccontata con un realismo crudo, e allo stesso tempo con grandissima poesia. Un'altra cosa che diceva spesso Yamada Murasaki era che lei non sarebbe riuscita a essere femminile nemmeno provandoci, che aveva fatto finta già per 10 anni della sua vita, quando era stata sposata con un uomo che in realtà non amava e da cui poi si era separata con grande sollievo. Ecco, quella parte della sua vita vera ha ispirato almeno 2 decenni di manga successivi per lei, perché prima ha disegnato un libro che si intitola Tenui Bagliori, dove l'adulterio era visto dal punto di vista della moglie. E poi questo, Amore di seconda mano, dove il punto di vista, invece, è quello delle amanti. Io non so dire se questo sia un libro femminile, ma senza dubbio è un libro femminista, perché racconta il punto di vista di una donna senza censure e senza addolcire niente. E siamo lontani anni luce da quello che è il manga classico per ragazze, lo shoujo, quello dove ogni personaggio ha occhi enormi, rotondi, luccicanti. A volte qui le donne di Yamada Murasaki non ce li hanno neanche gli occhi, nel senso che lei in alcune vignette non li disegna, come presa da un minimalismo grafico tanto estremo quanto efficace, tanto elegante quanto poetico. E adesso Slice of Life, il racconto delle piccole cose della vita, è un genere che vediamo tutti i giorni, anche nel fumetto. Lei, Yamada Murasaki, l'ha fatto prima degli altri e meglio degli altri. Been there, been there, been there, been there. Walk a mile body all morning, early, early and begging. Body all morning, early, early and begging. Been there, been there, walk a mile. Been there, I've been there, walk a mile low. Body in the morning, your day, you're done begging. Body in the morning, your day, you're done begging. Been there, I've been there, walk a mile. Been there, I've been there, walk a mile low. Body in the morning, your day, you're done begging. Body in the morning, your day, you're done begging.
È il cantante aborigeno australiano Mata Kiti, all'anagrafe Clint Bracknell, con Bindara. Il prossimo brano che ascoltiamo insieme è di Seamus Blake e Don Pemberton, si intitola Compared to What?
Possession is the motivation. It's hanging up the goddamn itch. Looks like we always end up in a rut. Hey, trying to make it real. Compared to what? Trying to make it. Yeah.
aged children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs, while tired old ladies are kissing dogs. Hate the human love that's stinking mud. Can't stand it, trying to make it real compared to what? Trying to make it real compared to what? The president, he got his war. Folks don't what it's for. No one gives us rhyme or reason. Have one die, they call it treason. We're chicken feathers all without one gun. Hey, hey, trying to make it real compared to what? Yeah, 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 trying to make it real. Tell us what he thinks is right. Really got to be some kind of nut. Oh, yeah. Trying to make it real compared to what? Trying to make it real. Yeah, yeah. Compared to what?
Seamus Blake, Don Pemberton, sono le 5:48 minuti, Compared to What, il titolo di questo brano. Anna Castiglia con Le chiese sono chiuse ci porta tra qualche minuto all'appuntamento con K in libertà, che oggi ho dedicato alla raccolta di rifiuti quando si va in bicicletta, rifiuti di solito lasciati dagli automobilisti.
La cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù, perché in fondo è un amico un po' normale che ha bisogno di origliare, di saperne un po' di più per poterti benedire, perché è nato in un cortile come noi che siamo figli delle sedie fuori casa, fuori sede troppo stanchi delle attese rispondiamo alle domande, ma le nostre sono secco dove andiamo a dissetarle se Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto ristoranti, teatri e pure bar. Ma le chiese sono chiuse, pure quando sono aperte, mi confesso coi tuoi occhi che con me hanno anche le orecchie. Farò varivira vai, farò varivira varindaira, farò varivira va, attorirò varinara. Le finestre sono quasi tutte accese, suggeriscono la noia, l'incertezza di chi non si laurea più verso l'una, passerà alla processione con la banda di ambulanze. Dovrò dare la mia offerta per avere la certezza di finire in paradiso, in un corpo che mi piace, di un felino, di un rapace. Basta che non sa soffrire, altrimenti pongo fine a questi istanti, mi organizzo il funerale, che location devo usare se... Le chiese sono chiuse, finalmente frequentate tanto quanto i ristoranti, i teatri e pure i bar. Ma le chiese sono chiuse, pure quando sono aperte, mi confesso coi tuoi occhi che con me non che le orecchie. Le chiese sono chiuse, si sentono più incluse tra i bisogni e le passioni della quotidianità. Ma le chiese sono chiuse, pure quando sono aperte, pregherò nella mia stanza su un altare di coperte. E se mi vorrai sposare, io ti aspetto a braccia aperte. Ma alla fine dei 40 vuole avere il privilegio di riaprire e celebrare la rinascita di Cristo, con il rischio di infettare la marmaglia di fedeli, aumentare il raggio della condoglianza, tanto il prete tiene il metro di distanza. Ave Maria, benedetta in mulieribus fructus ventris tui. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso sempre chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono chiacchierare posso un po' sociale con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima mi ha detto che se sono un po' sociale posso chiacchierare con Gesù. Ho una crisi, ma la cresima, la crisi, la cresima. Ave Maria.
Difficilmente inquadrabile, ma sicuramente divertente nel suo giocare con le parole. Le chiese sono chiuse di Anna Castiglia.
K.
Ho l'abitudine, ne ho parlato altre volte in passato anche qui a K, di fermarmi a raccogliere i rifiuti ai margini della strada nel mio percorso in bicicletta per venire al lavoro. È una cosa che non faccio per sentirmi migliore né per ricevere applausi, tanto più che di solito al posto degli applausi arrivano insulti o colpi di clacson da parte degli automobilisti. Alla base di questa abitudine credo di avere un nucleo ossessivo-compulsivo che mi accompagna fin da bambino e che da piccolo si concretava in piccole ossessioni come quella di ripetere la buonanotte ai genitori 5-6 volte ogni sera o di disporre le ciabatte sotto il letto in maniera perfettamente centrata rispetto alle fughe delle piastrelle quando andavo a dormire. Oggi probabilmente avrei una diagnosi di qualche tipo, 50 anni fa ci si faceva sopra una risata e va anche bene così. Tornando alla mia ossessione per i rifiuti lasciati per strada, che proprio non posso vedere, ogni mattina nei 5 km circa che faccio per venire alla radio, raccolgo mediamente 3 o 4 bottigliette, pacchetti di sigarette, lattine, rifiuti di vario tipo di plastica, stessa cosa tornando. Al di là però della compulsione a raccoglierli, questo rapporto quotidiano con la stupidità è la maleducazione di un numero basso, sì, ma non così basso di automobilisti, perché se fosse veramente basso non troverei rifiuti nuovi ogni giorno, con il tempo è diventata anche l'occasione per alcune riflessioni. La prima è che l'automobile è uno spazio che isola le persone dall'ambiente e dalle altre persone. Chi mi insulta mentre raccolgo una bottiglietta perché gli sto facendo perdere preziosissimi decimi di secondo, senza contare che magari è la stessa persona che la bottiglietta la butta al finestrino, usa dei termini e dei modi che non userebbe mai se non fosse chiuso in auto. Se fosse a piedi, in bicicletta, ma anche in moto, i toni sarebbero sicuramente più civili. L'auto, nel creare uno spazio protetto e isolato, fa sentire più sicuro chi è dentro, ma fa vedere a chi è dentro come un fastidio chi è fuori. Ed è un meccanismo automatico che sono sicuro tutti conosciamo, nel quale caschiamo facilmente quando guidiamo, però va tenuto a bada, perché sarà anche automatico, ma non è né sano né sensato. La seconda riflessione ha invece a che fare con il tipo di rifiuti che trovo, che sollevano diverse domande sulle bizzarre abitudini di quello che chiameremo l'automobilista sporcaccione medio che percorre la cantonale Tesserete-Comano. La classifica vede al primo posto le bottigliette d'acqua e fa piacere che l'automobilista sporcaccione medio si idrati, perché l'idratazione è importante. Al secondo posto vengono i pacchetti di sigarette. E beh, non te la vuoi fare una bella paglietta dopo un sorso di acqua fresca? Subito a ruota, dietro alle sigarette, abbiamo le lattine di birra, perché non c'è niente come una birra fresca insieme alla sigaretta. Attenzione, quando parliamo di birra, parlo esclusivamente di lattine da mezzo litro, che mica stiamo qui a pettinare le bambole coi birrini. Un dato, vi ho già detto della mia ossessione compulsiva, nel 2026 ho raccolto tra Tesserete e Comano 86, le ho contate, le conto, lattine da mezzo litro, con un picco piuttosto prevedibile nel periodo di carnevale. Indovinate invece quante lattine da 33? Neanche una. Il che può significare due cose: o chi beve lattine da 33 è un guidatore rispettoso dell'ambiente, oppure chi beve birra alla guida non considera niente sotto al mezzo litro. Sono più orientato verso la seconda ipotesi. A seguire comunque troviamo al quarto posto le lattine di Red Bull, subito dietro i pacchetti di fazzoletta di carta ancora pieni, altro mistero, poi dopo quelli vuoti, le vaschette, poi questa volta sempre vuote di affettati vari, di solito prosciutto cotto, le sigarette usa e getta di chi svapa, ovvero il ciuccio di chi non riesce a smettere di fumare, poi alla spicciolata involucri pezzi di plastica di varia forma e dimensione. Dove voglio arrivare? Ieri sera ha piovuto dalle mie parti, ha piovuto tanto e c'era un allarme livello 5 per capirci. E cosa succede quando piove? Che questo campionario di belle abitudini se la naviga allegramente verso i tombini, poi arriva ai fiumi, magari anche fino al lago o fino al mare addirittura, con tutte le conseguenze del caso sulla salute dell'unico pianeta che abbiamo. Ora, se all'automobilista sporcaccione medio fregasse qualcosa di tutto questo, il problema non esisterebbe, anche perché non stiamo parlando di come organizzare un titanico sforzo collettivo per salvare il pianeta, ma di aspettare di trovare un cestino. Però tant'è, sono certo che domattina troverò altri rifiuti, che la mia mania mi costringerà a fermarmi a raccoglierli anziché fregarmene e vivere sereno come chi li butta dal finestrino, che sicuramente vive meglio di me. Chiuderei però con una richiesta a tutti gli automobilisti, non solo allo sporcaccione medio. Se vedete qualcuno che si ferma a raccogliere dei rifiuti e vi costringe magari anche a rallentare, non li suonate, non gridategli dietro, che alla fine forse sta facendo un favore anche a voi.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy. Mm-hmm.
scatterings of orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Daddy, when you call me, you call me out. Call me. Na 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 na
Gli anni 80 si sentono e neanche tanto in filigrana in questo brano di Paul Simon, You Can Call Me Al, dall'album Graceland del 1986, di cui tra un istante ricordiamo e raccontiamo i 40 anni.
K.
Paola De Angelis è la persona che ci aiuterà a ricordare e a raccontare questo importante anniversario di uno degli album più belli di Paul Simon. Buonasera Paola, ben ritrovata qui a K.
Buonasera a te Marco e a tutte le persone in ascolto.
Tra l'altro questo You Can Call Me Al, lo ricordo per chi magari non se lo ricordasse, anche se è un brano che tutti secondo me hanno già sentito, sono quelle canzoni che ti rimangono attaccate. Se andate a cercare il video dell'epoca troverete un divertentissimo Chevy Chase seduto in una specie di sala d'aspetto di fianco a Paul Simon,
sì.
E dei due quello che canta o fa finta quantomeno Chevy Chase, mentre Paul Simon guarda nel vuoto con aria tra il perplesso e l'afflitto. È divertentissimo anche solo vedere il video. Allora Paola, 40 anni fa usciva Graceland, Paul Simon sappiamo, storico membro del duo Simon & Garfunkel, fu anche il disco che cambiò per sempre il modo in cui il pop occidentale guardava le musiche del mondo. Nasce in un contesto politico difficile, anche esplosivo, siamo in pieno apartheid sudafricano, è acclamato dalla critica, premiato dal pubblico, ma anche al centro di alcune polemiche e ancora oggi continua ad affascinare, forse anche a interrogare chi lo ascolta, perché ha una forza musicale che si sente, a parte al di là degli anni Ottanta che citavo così di passaggio. Allora, You Can Call Me Al è il brano che abbiamo scelto per introdurre questa pagina. In che momento della vita personale e artistica di Paul Simon nasce Graceland?
In un momento che non era molto felice, sia dal punto di vista professionale che personale, perché c'era stato il tour con Art Garfunkel, però poi avevano bisticciato alla fine, i suoi due ultimi dischi non erano andati benissimo, e poi lui era sposato con l'attrice Carrie Fisher, e però il matrimonio stava andando a rotoli, quindi era proprio un brutto momento nella sua vita, e lui venne energizzato, diciamo, si reinnamorò della musica grazie a una cassettina. Pensiamo a questo oggetto quanto ha fatto per la diffusione della musica in tutto il mondo. Una cassettina che gli aveva fatto un suo amico con musiche di artisti per lui sconosciuti, Township Jive, musica di strada di Johannesburg, e lui la ascoltava in questo tragitto da Manhattan a Long Island, dove si stava costruendo una casa. Quindi immaginiamo quel percorso con un Paul Simon immerso in una capsula spaziale temporale che pensa alla sua vita, alle sue cose, e nel frattempo scopre questi musicisti che poi farà rintracciare dalla sua casa discografica e con loro andrà a registrare a Johannesburg. come dicevi, un disco divisivo, perché appunto fu accusato di infrangere il boicottaggio che le Nazioni Unite avevano imposto al Sudafrica, che altrimenti attraverso la musica e la cultura poteva farsi propaganda, però anche un disco acclamato da tante persone, e lo stesso Paul Simon diceva: no, questo è un esempio di grande collaborazione tra musicisti bianchi e neri, musicisti sconosciuti che però così possono essere conosciuti in tutto il mondo.
Ed è un disco che dà una sensazione, non so se la dà a tutti, ma sicuramente l'ha data in passato, non solo a me, perché se n'è anche parlato, di una specie di lavoro di autoanalisi. Si sente anche in questo brano, si vede in quel video, ti sembra di essere nell'anticamera di uno strizzacervelli, come dicono gli statunitensi. Tu ti riconosci in questa lettura? Riconosci questa lettura come una lettura valida di questo lavoro di Paul Simon?
Sì, c'è questo, perché ovviamente c'è un cantautorato anche che parte sempre da vicende personali, ma ci sono anche altre questioni più politiche, anche se poi Paul Simon, come tanti americani, è uno che rifugge dalla politica. Ci sono richiami all'assassinio di Kennedy o all'attentato contro Ronald Reagan, per esempio, e poi ci sono anche le questioni appunto dell'apartheid. Però quando tu evocavi quel video, sicuramente era un po' il Simon ancora un po' tramortito dalle sue vicende personali.
E c'ha proprio la faccia da tramortito in quel video. Poi di fianco c'è Chevy Chase, che comunque butta tutto in caciara, come si dice a Roma, ed è comunque veramente divertente, perché è minimale come video, ma ha una carica ironica, quasi comica, che davvero non ti lascia senza reazioni. Colpisce in questo album, in Graceland, anche il contrasto tra testi che sono segnati da crisi personali, fragilità e smarrimento, però le musiche sono vitali, sono luminose, sono molto anni 80, sono danzanti. Peraltro, segnaliamo, il disco è quasi tutto in maggiore. Allora, è una tensione tra due mondi lontani, e forse è questa la forza del disco che lo rende ancora oggi così, così bello da ascoltare.
Il disco, l'ho riascoltato oggi più volte, anche nei giorni passati, regge benissimo alla prova del tempo. Nel brano che abbiamo ascoltato, You Can Call Me Al, quell'effetto anni 80 che tu citavi, secondo me, era dato dal basso fretless di Bakiti Kumalo, che è musicista nato proprio nella township di Soweto, a Johannesburg. C'era anche un altro musicista sudafricano, Ray Phiri, chitarrista. E, sì, questo, la cosa importante di questo disco, diciamo che gli impedisce forse anche di fare un disco fusion, che sarebbe stato una tristezza, è il fatto che anziché partire da voce e chitarra, che era un metodo di composizione più tradizionale per Paul Simon, lui parte proprio dalle basi ritmiche che realizza a Johannesburg con questi musicisti sudafricani, e poi ci scrive sopra le liriche cercando di adattarsi proprio a quei ritmi. Tra l'altro, uno degli strenui difensori di Paul Simon è il grande produttore Joe Boyd, che ricordiamo, John Martin, Fairport Convention, Nick Drake, e lui ha scritto un libro che prende proprio il titolo da un verso di una delle canzoni di Graceland, perché dice che ricorda che a una festa Paul Simon, che era molto insicuro sulla riuscita di questo disco, gli fece sentire le basi ritmiche e gli sussurrava le canzoni all'orecchio cantandogli. E appunto il fatto che lui abbia iniziato proprio dal ritmo gli ha impedito di fare un disco fusion. Joe Boyd dice che è un po' come quando tu ti mangi una fetta di pane con la marmellata, ti cade a faccia in giù, quindi un
sempre.
Po' un disastro.
Cade sempre a faccia in giù, è una delle leggi di Murphy più conosciute, sì. Insieme al gatto che invece cade sempre a zampe in giù. Quindi c'era addirittura su YouTube, ricordo, un video di una persona che scherzosamente aveva legato una fetta di marmellata sulla schiena di un gatto, faceva cadere tutto per terra e iniziava a ruotare e creava energia che illuminava l'intera città. Vabbè, sto divagando.
È un'immagine surreale ma bellissima.
Prima di salutarci, Paola De Angelis, sono 40 anni dall'uscita, tu mi dicevi l'hai riascoltato negli ultimi giorni, ma tu sei anche critica musicale, te ne stai occupando anche sui tuoi canali per esigenze professionali. Secondo te, a chi non fa il tuo mestiere, il nostro mestiere di fare radio, è un disco che parla ancora magari anche ai più giovani che non c'erano quando è venuto fuori? E se sì, che lingua parla?
La lingua, potrei dire, forse per usare un'espressione un po' demagogica, lingua della fratellanza, della collaborazione, dell'assenza di confini, dell'audacia anche, perché fare una scelta così appunto divisiva, così spabrosa in un certo senso, no? Di infrangere il boicottaggio era molto audace, poteva rovinarsi definitivamente la carriera. Le canzoni secondo me parlano, sono molto belle proprio per questo afflato ritmico. Un'ascoltatrice l'altro giorno a Radio 3 ricordava che 40 anni fa aveva chiesto di sentire a una radio Homeless, che è il pezzo con Ladysmith Black Mambazo, e non l'avevano mandato in onda perché era troppo politico, quindi c'era stata una censura. Quello stesso brano l'abbiamo ascoltato tranquillamente l'altro giorno. Quindi dei passi in avanti sono stati fatti, però un'esperienza come questa, il riflettere anche sulla criticità della musica, secondo me è molto interessante. Ancora oggi può esserci molto utile per le situazioni che stiamo vivendo.
Paola De Angelis, grazie. È stato davvero un piacere ascoltare il tuo pensiero in merito a questo bel disco che vale sicuramente la pena ritirare fuori dallo scaffale e rimettere sul piatto, come si faceva una volta, o per chi ce l'ha su cassetta, e poi le cassette peraltro vivono e vivono anche una vita piuttosto in salute, malgrado siamo nel
Sì.
2026, ed è una bella notizia per tutti coloro che le amano. Io ho un collega, Mattia Pelli, che fa collezione di cassette africane, di musica africana, e ne ha una collezione
Stupendo.
sterminata, e quindi insomma sappiamo anche quanto è bello quel mondo lì, il mondo del supporto fisico. Ma sto ancora
L'amore
divagando.
per la musica.
Già, bravissima. Paola, grazie, è stato veramente un
Grazie
piacere. A
a
presto.
voi, un saluto.
Pico, hay que coma y te dejo la comida. humanidad con la comida.
La Humanidad con Family Atlantica, un brano dal Cosmic Unity, album del 2016 del collettivo inglese. Siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con le repliche degli appuntamenti di Senza Vergogna, questa serie che tra febbraio e marzo aveva portato qui a Rete 2 nomi conosciuti della Svizzera italiana che si mettevano in gioco scherzando e raccontavano di quali canzoni oggi si vergognano, ma quando le ascoltavano magari le ballavano saltando sul letto. È sempre un po' strano annunciare una replica nella quale poi ci sono sempre io, perché alla fine oggi risentiremo Magda Mandelli, che era per combinazione mia ospite sempre qui a K, quindi a questo punto io lascio una breve cesura e faccio sentire al nostro pubblico, a chi ci ascolta, Magda Mandelli con Senza Vergogna dello scorso febbraio, sempre con me al microfono, però qualche mese più giovane, magari si sente anche dalla voce. Sentiamo. La nostra ospite di Senza Vergogna oggi ha veramente fatto i compiti. Io saluto Magda Mandelli, buonasera, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Magda Mandelli è stata docente e ricercatrice in linguistica italiana a Ginevra, Losanna e Basilea, per una decina d'anni è anche editor responsabile del programma letterario delle edizioni Casa Grande di Bellinzona e dal 2023 lavora nella comunicazione nel settore pubblico, anche se continua a seguire progetti editoriali di vario tipo. Questo per mettere il profilo della persona, della celebrità, tra virgolette, perché sono sempre persone comunque che si occupano di cultura, che sono conosciute, che sono nostre ospiti in questo spazio, in cui chiediamo loro di mettersi un po' in imbarazzo e dirci uno o due brani, oggi sono due, ve lo dico già, che le abbiano particolarmente imbarazzate nella passione per l'ascolto. Il primo è... E torna a trovarci, direi, anche perché è difficile prescindere quando si va indietro nel tempo, da Julio Iglesias. Dicevo, il primo è Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Allora, si presenta da solo il brano. Per tanti anni, soprattutto qui in Svizzera italiana, Julio Iglesias è stata una vera mania. Io mi ricordo, mia mamma e mia zia impazzivano negli anni 80 e 90 per il cantante spagnolo. Lei che rapporto ha con questo brano e perché l'ha portato oggi da noi?
E anche a casa nostra, soprattutto i miei genitori ascoltavano e questo brano in particolare, Se mi lasci non vale, avevamo un vinile e la mia mamma, come appunto, come dicevi anche tu, come tantissime altre donne di allora, ha subito il fascino irresistibile di Julio e quindi per cui via di questo vinile ho ascoltato questo brano anche diversi anni dopo l'uscita, che se non ricordo male era del 76. Prima di arrivare a Julio, devo dirti Marco che mi sono divertita tantissimo questi ultimi giorni perché ho ascoltato canzoni di tutti i tipi, abbastanza playlist dell'orrore, devo ammettere. E quando mi avete proposto di partecipare, la mia prima reazione è stata quella di scrivere subito alle mie amiche del liceo, proprio pensando che avrei ritrovato forse nella musica che ascoltavamo 30 anni fa il brano giusto. Però in realtà non l'ho trovato lì, appunto, sono dovuta allontanarmi di più nel tempo, perché in fondo a 17 anni, insomma, gli anni del liceo, no, ci si costruiva e anche attraverso la musica, no? E poi era anche aveva un aspetto un po' identitario, no? La musica del liceo, la si ascoltava collettivamente, quindi ci sono tornati in mente tantissimi brani, ma dai Nirvana, i Cure, i Doors, Sonic Youth, eccetera. Però ecco, lì non ho trovato nulla. E invece Julio, ebbene, mi è tornato in mente e una cosa che mi ha fatto pensare è che...
Intanto io lo metto in sottofondo, ecco, così entriamo già in atmosfera. Dicevo una cosa che mi ha fatto pensare?
Sì, che un certo senso di vergogna lo provavo già allora, ma non per le stesse ragioni di oggi ovviamente, ma perché in fondo mi smuoveva qualcosa in me, che ero ancora una bambina, un sentimento che non avevo ancora il diritto di provare, cioè come se fosse fuori della mia portata, no? C'entrava la passione, il tradimento, l'orgoglio ferito, eccetera, però evidentemente non avevo ancora provato nulla di tutto ciò e quindi mi insinuavo un po' furtivamente in questa terra straniera, con un po' di vergogna.
Beh, alziamo il volume allora e vergogniamoci insieme.
Se un uomo tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua, se mi lasci non vale,
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 non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale,
tutto il nostro passato non ci può stare.
Boh, c'è quasi una ricerca, adesso io sto cercando la parte bella in questo brano Senza Vergogna, Julio Iglesias, e alla fine il testo, vabbè, è quello che è, il contenuto è quello che è,
il
musica.
Testo è imbarazzante. No, il testo è una serie di cliché incredibile, per quello, cioè, diciamo, io sono una che ascolta De André, Dio Santo, e quindi ritrovarmi trascinata con slancio e con una forma liberatoria, in fondo, di cantare questa canzone o ballarla insieme ai miei figli. Loro, devo dire, sono proprio terapeutici in questo senso, perché non giudicano e mi seguono. Ecco, però c'è un senso di imbarazzo, perché è davvero una serie di cliché, no? Questa, l'uomo predatore che tradisce a metà, è una cosa pazzesca. Però ho riascoltato questo brano qualche anno fa in Piazza Grande, in occasione della proiezione di un film, magari, ed ero con mia mamma e mia sorella. Ne abbiamo riso tantissimo e mi sono resa conto che c'è una parte di questo brano che ancora mi piace un sacco e mi mette di buon umore.
E comunque funziona ancora, è invecchiato, si sente, è invecchiato tanto, però funziona. La carica forse di sensualità che aveva Julio Iglesias oggi ci fa un po' sorridere. Ai tempi della mia mamma, quando era giovane, in realtà questa cosa era molto presente e si scherzava anche su questo in famiglia. Però da un punto di vista musicale si ascolta ancora, forse ci richiama ancora dei tempi forse più spensierati. Il prossimo brano invece che ha scelto Magda Mandelli, mentre io sfumo così senza alcuna pietà il buon Julio Iglesias, per il prossimo brano faccio una precisazione: se avete un telefonino con voi, un tablet, uno schermo che possa andare su internet, cercate il video, perché il video rende veramente l'idea. Io vi do qualche minuto, qualche secondo per cercarlo. Il brano si intitola Marcia Baila, è scritto Marcia proprio all'italiana Baila, ed è di Lerita Mizzucco, che era una cantante francese, credo, degli anni Ottanta. Comunque cercate Marcia Baila e trovate il video e sentite, magari guardando il video, perché veramente il video è qualcosa, è una sublimazione di tutto il peggio e il meglio degli anni Ottanta. C'è un totale non senso in questo video, e sentiamo insieme il pezzo, poi ne sentiamo un pezzettino. Io lascio anche i microfoni aperti perché è bello anche commentare questi brani con Magda Mandelli. Faccio partire il pezzo. E già siamo negli anni Ottanta fino in fondo. E va avanti così per un po', eh?
Sì, sì.
Avanti così per un po', torneremo su quando arriva il ritornello, perché merita, ma ripeto, musicalmente è quello che è, tantissimi anni Ottanta, una specie di versione un po' incasinata di un Alberto Camerini, potremmo dire, molta elettronica, un po' acerba, ma bella anche per questo, ma il video è qualcosa di totalmente fuori di testa, gente a caso, inquadrata a caso, senza un motivo, che fa cose, non si sa bene cosa.
Sì, devo dire, il video, sai che credo sia nelle collezioni del MoMA adesso, perché comunque ha avuto molto successo questo videoclip, è quello appunto ufficiale. Poi la musica in sé è molto divertente, perché mescola generi musicali diversi, no?
Ecco, ecco il ritornello, scusa Magda, sentiamone un pezzettino, ecco, perché merita. Magnifico, devo dire magnifico. Ti ho interrotto, scusami.
No, ma dicevo in effetti che appunto musicalmente è divertente questo brano, proprio appunto perché mescola generi musicali diversi. Ma qui la vergogna, per me, nel mio caso, è dovuta prima di tutto al fatto che ho sempre frainteso totalmente la canzone. Perché questi Rita Mizzucco, che diciamo con questo nome strano che mette insieme il nome di una spogliarellista, che è Rita Renoir, e un profumo di Guerlain, che era Mitsuko, sono appunto stati un duo musicale francese molto in voga negli anni Ottanta. Lei era anche ballerina, anche attrice, tra l'altro anche di film porno, lui era suo compagno, e ha fatto uno dei brani più noti, è proprio questo Marcia Baila, no? Ed è dedicato a Marcia Moretto, che era una coreografa per cui la cantante aveva una grande ammirazione e che era stata uccisa da un cancro fulminante, giovanissima, 30 anni o poco più. Quindi in sé il brano è un omaggio, cioè, tragico, no? Molto anche arrabbiato per questa morte di questa donna nel pieno della sua vitalità, e il video appunto è vale la pena. Io però queste cose le ignoravo totalmente, tra l'altro non ricordo neanche chi mi ha fatto scoprire questo brano. E la cosa comica è che il video mi piaceva tantissimo, perché appunto ha qualcosa anche molto di teatrale, insomma,
è ipnotico,
no?
Non riesci a smettere di guardarlo.
Ci sono questi ballerini che hanno qualcosa, appunto, sembrano degli attori teatrali, che hanno tutti questi scatti meccanici, e naturalmente io volevo guardare così, no? Con gli scatti di spalla, eccetera. Però appunto intuivo la rabbia, intuivo che c'entrasse insomma in qualche modo la morte, ma per me quella canzone era soprattutto associata al tema del desiderio, no? Magari all'amore tossico. E io Marcia non sapevo che fosse il nome di una cantante, pensavo facesse riferimento all'atto del camminare, ma ancora peggio, questo Moretto, che era il cognome, per me questo Moretto dalla Bouche Immense mi faceva fantasticare un sacco, perché pensavo fosse un giovane moro dallo sguardo un po' cupo, accigliato, come
che camminava
me, insomma. Sì, con questa R vibrante, e quindi insomma la vergogna è anche dovuta a quello, proprio che l'ho frainteso, è nato da un equivoco, no? Questa.
Beh, siamo felici che questa occasione di ripensare alla musica del passato abbia riportato, fatto riaffiorare una perla del genere che stiamo continuando a sentire in sottofondo. Peraltro veramente nel video si vede anche il partner di Lerita Mitsuko, ed è un personaggio anche lui che meriterebbe una rubrica a parte solo per le espressioni che fa nel video mentre suona malissimo quel basso o chitarra che ha in mano. Magda, io davvero ti ringrazio, perché tu hai colto veramente in pieno lo spirito di questa piccola trasmissione. Ci salutiamo sulle note di Lerita Mitsuko, grazie mille. Bene. E a risentirci.
Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
E in realtà ci salutiamo sulle note di Charlie Brown di Malcolm Braff, dopo aver salutato ancora una volta Magda Mandelli, che era stata nostra ospite per Senza Vergogna lo scorso febbraio. Questa infatti che sentivate era la replica di quell'appuntamento. Tra poco invece ci salutiamo noi, perché K si conclude come sempre alle 18.30, 18.31 più o meno. Vi ricordo l'appuntamento con 6 di sera che arriva alle 19. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani alle 17 in punto, sempre qui a Rete 2.